senza cosa, non ti puoi iscrivere in palestra, non puoi fare niente perché non hai soldi, vai dentro questo spazio, fai, consumi 5 ore di tempo che poi devi restituire, punto e basta. Cioè il tempo è uguale per tutti ed è una ricchezza che fa gli uomini tutti uguali, no? Allora queste sono risposte a livello cittadino che tu puoi mettere in campo quando c'è la crisi, quando lo Stato ti abbandona, quando non sai come, no, però facciamole e lasciatecele fare questo. Invece vengono, come dire, poi sgomberate tutte queste iniziative, perché poi di fatto queste iniziative danno fastidio perché poi rimbalzano su quelle altre che i soldi ce l'hanno, i finanziamenti ce l'hanno e non fanno niente, e quindi sono, come dire, no? Però insomma, diciamo, il quadro ce lo dobbiamo fare, è importante.
Io ti ringrazio, Giorgio.
Ciao Giorgio. Ciao.
Grazie, ciao. Riprendere, cioè gli è scappata una cosa a Giorgio nell'ultima frase che ha detto, che però mi sembra molto interessante, anche riprendendo sia Paolo che Gianni di prima, ed è la cosa che rivolgo appunto a Paolo Di Vetta, in questo caso a Nicolas Martino. Ha detto, per inciso, noi non abbiamo la forza per combatterla. Questo è interessante perché praticamente rispetto al discorso che facevo prima, ripeto, tanto per, diciamo, passatemi il termine, rimettere un po' d'ordine nell'ampia serie di temi che ci proponiamo. L'estetico sta sostituendo il politico come capacità di immaginazione, poiché non ci può essere una progettazione politica in senso tradizionale, in senso moderno, diciamo, del termine. Per cui l'estetico diventa l'unico vero campo di sperimentazione di alternative.
Ma questo è
anche di modelli, però questo è il punto. Come diceva Paolo prima, Paolo Parisi, ti dico anche il cognome perché c'è anche Di Vetta che si chiama Paolo. Come diceva Paolo Parisi, ma in che modo questo modello è esportabile? Punto primo. Punto secondo. Mi sembra dall'ultima battuta di Giorgio, che adesso se n'è andato, che comunque non si parla di una forza, come dire, di cambiamento, ma di una forza per ricreare degli spazi possibili e quindi quasi per riprodurre in fondo un valore di un privato alternativo rispetto ad altri modi di essere. Perché dice, non è che si può combattere la finanza in questo modo, però lasciateci fare altre cose, un pochino questo concetto. Allora, di fronte a questo, che vi do come domanda e provocazione, diciamo, ecco, chiedo a Paolo Di Vetta e a Nicolas Martino, nei loro rispettivi ambiti di interessi che dicevamo prima, no, ecco, in che modo l'esperienza del MAM o altre, no, rimettono in discussione il senso e il valore dell'abitare, che è molto più ampio, no? Ecco, del termine stesso nel suo valore di base, no? Significa proprio abitare, significa proprio stare insieme, significa esistere, cioè esprimersi e tante altre cose.
Allora, io alle quattro parole che avete usato a Firenze, come ne vorrei aggiungere un paio per entrare nel merito della questione, che sono l'inospitalità e l'inutilità. Sono due termini che sembrano negativi, ma dentro questo spazio noi siamo partiti esattamente dall'inospitalità, perché quando siamo entrati qui dentro questo luogo non era abitabile e non era nemmeno interessante dal punto di vista artistico come magari lo è diventato ora, ancora meno dal punto di vista culturale. Sì, forse per uno che ama l'archeologia industriale poteva essere uno spazio affascinante da visitare e poi andarsene, mentre la decisione è stata quella di rimanere e di fare i conti immediatamente con questo aspetto dell'inospitalità, della difficoltà a realizzare è uno spazio da abitare. Immediatamente dopo però è uscita fuori la possibilità di scegliere il luogo dove abitare e di costruirselo e disegnarselo esattamente come piaceva, perché era uno spazio che ti consentiva questa scelta, era molto vasto, c'erano tanti luoghi che potevano essere trasformati e questo è esattamente quello che è accaduto, con tanta fatica, no? La stessa fatica che può avere, che ne so, un writer mentre sta su un trabattello o su un ponteggio ore, no? A fare, come è accaduto qua dentro poi successivamente. E anche chi ha prodotto arte poi qua dentro e cultura ha dovuto fare i conti con questa inospitalità, cioè ha dovuto realizzare faticosamente esperienze artistiche recuperando spazi importanti di questa fabbrica e donandoli, cioè sostanzialmente alla fabbrica e agli abitanti che c'erano entrati precedentemente. Per cui non lo ha più soltanto attraversato con l'opera d'arte, ma lo ha vissuto, lo ha abitato e credo che questo nodo dell'inospitalità è fondamentale, è fondativo, nel senso che questi luoghi vengono considerati relitti urbani e vengono considerati ospitali solo nel momento in cui subiscono una valorizzazione di natura economica. Esatto. Nell'idea fondativa dei costruttori e di coloro che hanno saccheggiato questa città, un luogo a valore non in quanto tale, per noi anche uno spazio vuoto ha valore, no? Un prato, un angolo libero dal cemento, sembra che invece per questa città gli unici luoghi di valore erano quelli rappresentati da ipotesi di valorizzazione economica e probabilmente è il futuro di questo spazio se viene lasciato nelle mani dei proprietari che si sono anche presentati nel giorno del processo, no? Un personaggio come Pietro Salini che avrà tante altre cose da fare, il maggior general contractor italiano nel mondo, è venuto al processo contro questi sfigati della casa che hanno occupato questo spazio, per cui ha concesso il suo tempo, prima si parlava di tempo, ad una cosa così minuta, perché probabilmente non è così minuta, perché forse in questa zona stanno insistendo progetti e piani di zona importanti e Pietro Salini deve fare la sua parte. Per cui c'è un concetto che passa dall'inospitalità alla rigenerazione urbana, che non è però immaginato come rigenerazione del manufatto, ma è immaginato come costruzione di comunità. Cioè la rigenerazione sta anche dentro le persone che lo abitano e il fatto che sia anche una composizione meticcia aumenta addirittura esponenzialmente il valore di questa esperienza e il fatto che l'arte sia entrata dentro questa dinamica di rigenerazione urbana non ha prodotto una valorizzazione soltanto dei muri e per cui non ha prodotto soltanto la barricata dal punto di vista dell'arte, ma ha anche prodotto una rigenerazione di natura culturale, perché la relazione complicata inizialmente che si è realizzata tra gli abitanti e gli artisti ha prodotto un prodigio, no? E qui c'è il concetto di inutilità, no? Questo spazio probabilmente fino a quando non era immaginato come possibile valorizzazione economica, veniva immaginato inutile, abbandonato, per cui nessuna manutenzione, no? E lo abbiamo verificato quando siamo entrati. Ma un altro concetto di inutilità è pure quello legato all'arte. Probabilmente per molti degli abitanti che vivono qui l'arte era inutile rispetto alla loro prospettiva di vita, alle loro necessità, alle scelte che dovevano fare dentro questo spazio. Non è stato semplice. Ma alla fine questo concetto di inutilità dell'arte è stato sovvertito, è stato cambiato dagli abitanti, no? E credo che nello stesso modo gli artisti che sono entrati qua dentro hanno dovuto fare i conti con questa lettura, hanno avuto non solo convincere che quello che stavano portando era una barricata, ma hanno vissuto fisicamente la difficoltà di realizzarla, come è faticoso realizzare una barricata vera, reale e contro magari istinti aggressivi. E arrivo al punto che è stato toccato. Un posto come questo può essere un modello, può essere replicabile può essere istituzionalizzato? Io ritengo di no. Io penso che questo posto si sia potuto realizzare perché è nato fuori dalle dinamiche del mercato, fuori dalle dinamiche di replicabilità possibile, fuori dai lacci e dai lacciuoli che hanno le istituzioni e le amministrazioni. C'era Maria Teresa Meli che in una intervista in televisione, editorialista del Corriere della Sera, stimatissima probabilmente da molti lettori, che diceva: ma com'è possibile realizzare delle opere d'arte o cuocere una frittata usando una bombola del gas? È vietato usare bombole del gas. Sì, è vietato, ma in questo posto gli artisti e gli abitanti usano le bombole del gas per far funzionare un generatore, per far cuocere la pasta. E è chiaro che c'è paura, probabilmente, no? Dentro un'idea che un atto di insubordinazione di questa natura si affermi, no? Per cui io penso che la replicabilità sta nella possibilità che l'atto di insubordinazione sia replicabile, poi nelle forme e nei modi che ognuno decide di realizzare, e è l'atto in sé che è importante. Però c'è un nodo che probabilmente l'arte e anche gli abitanti e gli attivisti devono risolvere. Spesso diventiamo i nemici della città, diventiamo coloro che producono tensione sociale, che producono la trasformazione del disagio sociale in conflitto, no? E questo succede anche a chi dipinge su muri, a chi fa una tag, a chi fa, no? Io mi immagino che anche un Madonnaro storicamente sarà stato represso, no? Chi suona con la chitarra in una piazza pubblica, c'erano delle leggi addirittura di sorveglianza speciale alla fine dell'Ottocento che controllavano i poveri, che controllavano i musicanti di strada, che controllavano i saltimbanchi, che controllavano i teatranti, eccetera eccetera. Per cui io ritengo che questi nemici della città sono sostanzialmente il futuro, la possibilità di costruzione di un abitare possibile, di una convivenza dignitosa tra diversi e tra tante culture. Dentro questo spazio Giorgio dice lasciatecelo fare sostanzialmente, no? E lo diciamo a Pietro Salini, come lo diciamo al questore, come lo diciamo al prefetto e all'amministrazione. Visitatelo, ma non ci mettete il naso e non ci date i vostri soldi. Questo è un po' quello che noi riteniamo possibile e sarebbe interessante che fosse replicabile dove questo può accadere.
Bello. Grazie Paolo. E direi Nicolas a questo punto, poi magari spunti che vengono fuori dai temi detti da Paolo di Vetta ritornano. E intanto, siccome invitiamo che in panchina scaldarsi perché non so, magari vengono altri, però da quello che diceva Paolo Di Vetta prima,
tanto posso scusarmi per le spalle, ma è per forza colpa loro,
siccome Stefano
non volevamo fare qualcosa.
Siccome Stefano è uno studioso, tra l'altro, oltre che del situazionismo, ma anche della critica istituzionale, no? Allora, da questo punto di vista mi interessava se lui interveniva sulla... Ecco, come si parlava di luoghi altri, no? Luoghi altri, e Gianfranco D'Alonso ha inserito la problematica della gestione del luogo altro, facendo riferimento al macro, eccetera. Però mi pongo sempre la domanda se il museo comunque gestisce anche mafiosamente in un termine estremo, però alla fine proprio usce delle cose che io per futuro posso trovare assolutamente rivoluzionarie. Quindi avere siccome non so nulla di quello che c'è dietro, perché mai un film di oggi, che mi importa di chi è il produttore, uso un linguaggio, però alla fine il film mi fa provare delle esperienze e io mi cambio, mi trasformo in seguito alle esperienze che ho visto.
Ma io aggiungerei solo una cosa, ma per quelli che si stanno scaldando e per dopo, quello che diceva Paolo che era molto interessante. interessante, io pensavo non tanto a far diventare questo qualche cos'altro, perché questo bene certo. Che non può diventare qualche cos'altro, però se alcuni degli elementi della gestione, del concetto di ospitalità, del concetto di apertura, possono essere riportati in altre situazioni. Ecco, quindi non trasformare questo, capisco bene che
era il senso della
questo
mia
il maxi, sarebbe completamente trasformarlo, però cosa può insegnare questo a altre strutture che, come discutevamo a Firenze, dal Museo Pecci al Maxi, hanno anche una grave crisi nel loro modo di essere,
sì, crisi di un modello
sul loro modo di essere. Questo può suggerire qualche idea, può proporre qualche modello, non trasformarsi questo, ma cosa possiamo prendere, cosa possono prendere gli altri da questo?
È questo.
Ma qualcosa deve stare dentro.
Non potrei rivolgere una domanda a quelli che si stanno scaldando ora.
Gino è già caldissimo. Nicola, se vuoi...
Tocca a me? Ma io volevo intanto provare a dire qualcosa su Roma, anche io, e sul MAM, riprendendo un po' quello che diceva Giorgio all'inizio e che hanno detto anche gli altri, sul ruolo di un luogo come il MAM a Roma e sul ruolo che questo posto ha all'interno delle politiche culturali della nostra città, perché è importante appunto anche là. Devo alzare un po' la voce.
Sì.
Sul ruolo, dicevo, che un posto come il MAM può avere in una città come Roma, perché è importante un luogo come il MAM. E prima appunto Giorgio faceva riferimento a come le grandi istituzioni culturali di Roma, cioè le grandi istituzioni artistiche, il Macro, il Maxi, tendenzialmente vengano gestite dalle gallerie private. Questa situazione ha provocato appunto una gestione privatistica da un lato delle istituzioni pubbliche, cioè dei grandi musei di Roma, ma dall'altra parte anche portato alla crisi delle gallerie private, che in una città come Roma, ma anche in tante altre città d'Italia, hanno fatto di fatto la storia dell'arte di questo paese. Rimaniamo soltanto insomma a Roma e pensiamo a cosa sono state le gallerie a Roma dagli anni 60 in poi, insomma basta fare un Bignami, un Bignami appunto della storia dell'arte a Roma, che poi è la storia dell'arte d'Italia, e in buona parte pensiamo appunto agli anni 60 alla Tartaruga, poi agli anni 70 all'Attico e poi agli anni 80 tantissime altre gallerie che sono nate negli anni 80 a Roma, poi anche agli anni 90 ce n'erano di meno, ma anche gli anni 90 sono stati anni in cui gallerie private e giovani sono state importanti per la scena artistica. Io adesso me ne ricordo soltanto una, ma ne potrei nominare tante altre, che era quella di Matteo Boetti, che è stata un'esperienza molto interessante. Beh, oggi invece, se noi giriamo per Roma, ci accorgiamo che di queste grandi gallerie o piccole gallerie d'avanguardia quasi non ce ne sono più. Ne sono rimaste sostanzialmente due, che si sono trasformate un po', sono diventate un museo di se stessi, insomma c'è ancora l'Attico che fa un'attività meritoria, ma è un po' insomma un museo di se stesso, e poi c'è Piemonti, ecco insomma, che cerca di fare quello che può, però anche lì diciamo vive di rendita, ecco. Forse non c'è mai stato a Roma un momento di bassa come quello che viviamo noi in questo momento. Certo è che Roma però ha sempre conosciuto ciclicamente momenti insomma di particolare effervescenza e invece di bassa, probabilmente di quasi di morte insomma della scena artistica e culturale come quella che viviamo adesso, e quindi probabilmente qualcosa cambierà, ma cambierà, ecco perché mi interessava ricollegarmi al MAM e a quello che si diceva prima, molto probabilmente la scena artistica e culturale a Roma cambierà e rinascerà.